E eccoci qua, bentornati, benvenuti se c'è qualcuno che sta guardando la diretta. Questo è il canale di People on Chain, il Not Bored Talk degli appassionati di criptovalute e tecnologia blockchain. Questa sera abbiamo una notizia bomba, bomba, magari non troppo esplosiva. Non si tratta di Sanremo, non si tratta di Blanco, non si tratta della Ferragni, ma continuate a stare con noi e scopriremo che cos'è. Questa sera abbiamo anche con noi Egis Crypto, o meglio Leonardo, ma nei social è conosciuto come Egis Crypto, un creator appassionato del mondo cripto, ma non solo. Per chi non lo conoscesse, vi invito a seguirlo soprattutto anche su Twitter, oltre che su Instagram, e lui fa ogni giorno una rubrica molto carina dove presenta le migliori notizie della giornata, quindi vi aiuta a star sempre sul pezzo. Benvenuti a
Grazie,
tutti!
grazie dell'invito, ciao a tutti e mi fa veramente molto piacere essere qui con voi in live.
Ottimo, beh, Michele e Massimo ormai veterani, li conoscete tutti, quindi.
Ciao a tutti.
Ciao.
Allora, io voglio parlare questa sera, se l'avete capito, si parlerà un po' di notizie, le notizie che ci hanno colpito di più, perché in questi giorni ovviamente siamo bombardati da Sanremo, ma noi vogliamo ripuntare l'attenzione sul mondo cripto. Allora, a me ha fatto troppo ridere una notizia che sicuramente molti di voi non avranno sentito, ma mi ha fatto veramente sorridere e arriva proprio dal canale di Egis, che è, parla di un centro in Spagna, un centro di riabilitazione che tra le varie riabilitazioni ha aggiunto la dipendenza del trading di criptovalute. E mi ha fatto sorridere perché dici, vabbè, è una notizia cavolata. Però in realtà io ho un pensiero che in realtà non sia così banale come può sembrare o scherzosa. Non so voi cosa ne pensate.
Che stai pensando di iscriverti?
No, non sono ancora a quei livelli, ma ne conosco qualcuno.
Allora, io so che le camicie di forza che usano lì sono tutte serigrafate con la B di Bitcoin, quindi insomma, una cosa carina. Selfie me lo farei, anzi, no, me lo devo far fare perché ho le braccia legate.
Dopo c'è gente che la vuole.
Io sapevo che per farti smettere ti fanno vedere il grafico di Solana durante qualche settimana fa quando crollava a picco.
Oppure Luna. O Luna. Vabbè,
Ma tu
lì
immaginati
c'è anche
la
qualcuno che è
scena.
entrato long su Solana, quindi là veramente ci vorrebbe la camicia di forza per stare fermo.
Mamma mia.
Ma immagina la scena tipo Arancia Meccanica dove ti tengono con gli occhi aperti a guardare tipo grafici su grafici in bear market oppure eventualmente non
Oddio.
grafici, ma ti fanno guardare Sanremo 24 ore al giorno come disintossicazione.
E costa anche un bel po' questa terapia comunque, costa tipo sui 75 mila dollari.
Ci credo, poi non c'è più budget proprio per investire, per cui è
Esatto,
chiaro
no,
che
è quello il
dici.
motivo, quella è la terapia.
Costa
Ah,
un
giusto.
Bitcoin e non fai mai.
Oh mio Dio, è
Secondo
bellissimo.
me invece c'è una buona possibilità che alla fine si convertano i medici e che alla fine si mettano a investire anche loro
Sì.
sotto
Iniziano a gamblare anche loro, degen fino all'osso proprio, iniziano e dicono ho visto quel token su Uniswap, dicono che partecipo a questo pump and dump.
Ma poi pensati che trip, ti portano la medicina e tu vedi pillola blu, no, pillola rossa, pillola verde e ti riparte il loop.
Complimenti. Conosco questo meme, l'ho visto su
Esattamente.
questo Twitter.
Comunque, a parte gli scherzi, diciamo che anche altri giornalisti o articoli, ovviamente mediatici, contro le cripto, a volte hanno fatto questa associazione diciamo, del gioco d'azzardo al investire in cripto. E sotto certi aspetti, per chi non ha la conoscenza adatta e chi si butta un po' così a kamikaze, mette tutta la tredicesima su Shiba Inu. Nel momento di pump, diciamo che un pochino il gioco d'azzardo lo sta facendo. Quindi la clinica potrebbe sembrare una cosa esagerata, però diciamo che chi ha il problema delle slot machine, se scopre le cripto, trasferisce il problema da un asset all'altro.
No, ma sono completamente d'accordo, anche perché anche un gain a livello di dopamina ti lascia un po' quelle sensazioni, no? Per cui, soprattutto in bull market, quando pensi di essere invincibile per aver fatto un, non so, un 100% in una settimana, quando in bull market veramente su certi token è quasi la normalità, e allora il problema per chi è entrato in bull market è stato proprio questo, nel senso, dice ok, sono consapevole delle mie abilità, posso usare perché ho fatto questo, fico, me lo sentivo che questo token saliva e quindi magari va con fondi più importanti, quando in realtà è stata, sì, magari anche una buona intuizione, però è stato soprattutto merito del bull market e del mercato un po' dopato, perché poi arrivi in bear market e magari ti ritrovi in portafoglio di, che è praticamente un Pokédex tra tutti i Shiba Inu e quant'altro, e dici, ma ci ripensi, di, ma che ho fatto, perché ho comprato sta roba?
Ma tu scherzi, però veramente credo che sia molto simile a, a quello che succede quando fai, vai a giocare a una slot machine, perché se tu entri, e credo che l'abbiamo fatto un po' tutti all'inizio, senza aver studiato, senza una strategia, quindi entri perché hai sentito, magari provi, inizi proprio a subire, la prima cosa che ti viene addosso è FOMO, food, paura di perdere il treno. Quindi inizi a dire, cavoli, compro, senza guardare che magari siamo già all'apice di quel momento, e nel momento in cui inizi a scendere, non sai bene come comportarti, quindi vai a svendere e rincorri sempre l'onda invece di precederla. E è un po' quello che succede effettivamente quando tu sei la slot machine, metti la monetina e non vinci, la seconda non vinci, la terza non vinci, verso la quinta dici, vabbè, ma ormai per la regola delle probabilità tra un po' uscirà quello giusto, e tu continui. E dopo alla fine non vuoi mollare perché dici, sai benissimo che se molli in quel momento arriva la vecchietta e ti frega la vincita, perché è un classico. E non è proprio così scontato, cioè io ci vedo tanta somiglianza, sarà che magari anche all'inizio l'ho un po' subita anch'io, ma sono ancora sana.
Diciamo che all'inizio un po' tutti, no? Sai, già secondo me il fatto di controllare tantissime volte al giorno, se non proprio nelle ore, il prezzo delle criptovalute che magari sulla quale hai investito, già lì inizi, secondo me, sei proprio per la strada in questa dipendenza, perché è veramente assurdo. Poi volevo agganciarmi a quello che aveva detto Leonardo sulla questione del profitto, no? Che ti dà una dopamina esagerata, e poi, a differenza del profit, il loss invece, cioè, raddoppia totalmente cioè, il tuo stato d'animo, quindi cioè, è il doppio rispetto al profit. Quindi veramente brutto. La dipendenza del genere è brutta, secondo me, molto brutto. Eh sì, quindi comunque, diciamo, dicono anche che l'1% di queste persone, diciamo, oltre a sviluppare una dipendenza, cioè l'1% di chi scambia criptovalute potrebbe incorrere in questa dipendenza. Non è
sì,
poco.
Non lo vedo, cioè, anzi lo vedo anche un po' conservativo come dato, forse, non lo so, però è così, purtroppo, ripeto, soprattutto per la mancanza a volte di, diciamo, regolamentazione, nel senso, se fai in determinati paesi, se fai un gain sulle cripto, ancora non sono ben regolamentate, no? Per cui è molto più facile magari fare, che ne so, short in leva 50 e quant'altro sulle cripto, perché già sai che magari fai un buon gain e nessuno ti viene a chiedere il capital gain, mentre su certi strumenti finanziari tradizionali magari alcuni tipi di operazioni nemmeno le puoi fare, no? Per cui per certi versi vedo proprio che alcuni gambler, cioè quelli che nella vita quotidiana magari effettivamente fanno gambling su strumenti come le slot, come schedine a livello proprio importante, passano poi in questo tipo di scommesse. E poi vabbè, ci stanno anche altri servizi, insomma, che te lo fanno fare attraverso le criptovalute, comunque.
Visto piattaforme di mille perro addirittura sulle cripto.
Capito.
Cioè, fuori di testa.
Io faccio outing, allora, in questo momento. Io ho investito in Shiba Inu.
Guarda, avevamo quasi il sospetto.
No, ma io ho fatto gambling, perché questo è il termine adatto, come giustamente diceva Leonardo, anche Michele, che è qualcosa di diverso dall'investimento, è qualcosa di diverso dal credere alla tecnologia. Io all'epoca c'era il rumor che stava per essere listata su Binance, Shiba Inu, ho fatto pura speculazione. Tra l'altro, una cosa voglio dirla, che comunque, secondo me, Shiba Inu aveva maggior senso rispetto a Dogecoin, che era veramente frutto di un'onda, diciamo, cavalcata, mentre Shiba Inu c'era...
sempre.
Mentre Shiba Inu era un pochino, cioè una meme strutturata, no? E quindi, diciamo, per quello che era il periodo di pump di FOMO, ho cavalcato l'onda, ci ho fatto un 5x.
Beh.
Mi è andata meglio di Michele, che ha una storia molto triste.
Soprattutto su Shiba Inu, Ho tantissime storie tristi. Però sono quelle che ti lasciano, diciamo, più il segno, no? Ecco, se investi in una memecoin e fai un profitto, magari non lo tiri fuori, oppure lo tiri fuori troppo presto, evitando, cioè senza lasciar correre diciamo, il trade, rischi magari di perderti un profitto importante, però almeno non prendi una perdita. Ecco, meglio un 20% di profit che un 80% di dump, secondo me. Poi, ovviamente, ognuno c'ha il suo.
Certo.
Beh, l'avidità è un nemico insidioso per chi fa questo tipo di attività o cripto attività. Io conosco tante persone che mi seguivano, che non si accontentavano, e quando io a fine 2022 dissi: guardate, se avete fatto profitto, considerate l'idea di uscire, di fare take profit, e qualcuno diceva: e beh, chi l'ha detto che scenderanno a gennaio, quando non solo finiva, diciamo, un po' il classico ciclo del bull market, ma diciamo, si sa sempre che l'anno è una transizione un pochino delicata, no? Diversi, certo. diversi investitori occidentali comunque chiudono le loro posizioni e vanno a brindare a Capodanno, quindi un pochino delle flessioni ci sono fisiologiche.
Ma prima parlavamo anche con Michele, prima di iniziare, tralasciando un attimo news o non news, il mercato come lo vedete in questi giorni, secondo voi? Parlavamo con news con Michele che Bitcoin aveva superato la resistenza, poi adesso... Oggi non ho neanche guardato, sinceramente, così mi salvo dalla clinica, non ho guardato i dati.
Il dottor Ott sarebbe contento di te.
Non mi fa ridere, scherzi a parte, perché su Binance c'è il recap di fine anno sull'app che ti dice tipo quanti giorni tu sei entrato in un anno dentro l'app. E l'anno scorso erano molto alti, non tutti, ma quasi. Ti fa riflettere anche questo. Comunque dai, torniamo sulle cose serie.
Sì, stavo guardando Bitcoin prima di entrare, praticamente aveva sfiorato un livello di 22 e mezzo, che potrebbe essere un livello importante, perché lì, diciamo, dove è posizionato più o meno il POC, vado a memoria, e dunque, essendo rimbalzato da quel livello, vuol dire che comunque ancora qualche bulls c'è, nonostante comunque lo Smart Money Index, diciamo, indica una massiccia vendita. Quindi io parlo ora del tradizionale. Attualmente penso ancora che siamo molto legati al mercato tradizionale, quindi secondo me, diciamo, potrebbe essere un segno importante chiudere al di sopra di quel livello. Però c'è da dire che, ecco, Smart Money Index non mente. Ora non so, Leonardo, che cosa ne pensa di questa cosa?
E gli aggiungo una cosa, Leonardo, scusami. Cosa vai, pensi della Golden Cross? Così prendiamo dentro tutto.
Beh.
La Golden Cross, allora, io leggevo, ultimamente non stavo guardando tanto i prezzi, mi stavo concentrando un po' più sulle notizie a livello generale. Vedevo che la Golden Cross però era sul giornaliero, mentre il trend che era sul
settimanale, se mi sbaglio,
in realtà era una death cross, per cui lo vedo ancora un po' un periodo incerto. Sicuramente c'è un po' più di entusiasmo, perché si è visto un po' uno sblocco della situazione. Vuoi anche che Powell dice che stanno avviando un processo deflazionistico e quant'altro. Il problema però è che nel frattempo il mercato del lavoro è ancora forte, per cui c'è un po' di incertezza. Vedo soldi che effettivamente sono rientrati nuovamente, però stanno un po' tutti lì sull'allerta, nel senso qualcuno sta accumulando, qualcuno sta iniziando a prendere posizioni perché magari era troppo impaurito dalla fase ribassista, in cui tuttora siamo, ma comunque prima eravamo a dei livelli insomma un po' più preoccupanti, e quindi lo vedo ancora un po' incerto. E, non so, cioè nel senso alcune cose mi ricordano degli atteggiamenti da bull market. So che avete parlato in passato anche del pump dei token AI, quindi non ci voglio ritornare, però ecco, mi ricorda molto quando Facebook fece il rebranding in Meta e Engine, Decentraland, Sandbox e quant'altro hanno iniziato a fare dei pump così. Ecco, bene o male c'è quella bolla che è riesplosa, per cui dico ok, le persone secondo me stanno solamente aspettando il momento giusto per ritornare a mettere insomma capitali importanti.
È vero, sembra quasi che il primo che esce togliamo tutti quanti.
Sì.
Mi dà questa impressione, non lo so perché. E, vai, scusami.
Comunque i soldi che sono entrati, che dicevi prima, sono quelli di Massimo per la famosa vincita su Shiba Inu.
Ma secondo me, poi ridò la parola a Michele, a volte c'è anche un errore di definizione riguardo a quello che è bear market e bull market. Bisogna suddividere tra aspettative e quello che realmente sta accadendo. Dico questo perché mi ha fatto riflettere un articolo di Marco Cavicchioli, che lui non è un grande investitore per sua ammissione, però comunque è uno dei primi giornalisti in Italia che ha trattato il tema Bitcoin e lo segue abbastanza. E lui dice: se il mercato cresce o comunque dà segnali verdi per quasi 8 settimane, non si può più dire che si è in bear market. Allora, questa è una definizione, perché poi dipende dallo zoom out che uno fa, no? E a fine 2023 potremmo dire se siamo stati in bear market o in bull market. E sicuramente una cosa ci ha azzeccato, mi sembra proprio Alex. Lui, una cosa interessante che ha detto in passato è che sicuramente il 2023 sarebbe stato un bear market con, diciamo, un'impronta un po' più rialzista rispetto al 2022. Se continua così potremmo dire che effettivamente è proprio quello che sta succedendo.
Sì, infatti io proprio questo volevo dire, mi hai proprio tolto le parole da bocca, che e aggiungo che comunque questi livelli, essendo comunque abbastanza bassi, voglio dire, rispetto magari a quello che abbiamo avuto in tempi passati, tralasciando il quantitative easing del mercato, eccetera, eccetera, tutta questa narrativa, diciamo, rialzista che ha portato poi il pump del mercato, sono comunque livelli... secondo me, una mia opinione personale, ottimi per poter investire e accumulare Bitcoin, se si crede realmente in questa tecnologia. Sono diciamo, livelli d'acquisto generazionali, tendo a chiamarli. E, perché penso anche chi ci ascolterà, chi ci ascolta, eccetera, eccetera, crede in questa tecnologia, quindi crede in un futuro florido della tecnologia, e per me questi livelli qui sono proprio livelli d'acquisto generazionali che non capiteranno più nei prossimi 10 anni. Quindi questo.
Non so Leonardo che ne pensa, che ne pensate voi tutti, del fatto che comunque, effettivamente agganciandomi a quello che dicevi, il ragionamento che hai fatto, oggi chi investe, cioè qual è la differenza fra un investitore su token legati a progetti blockchain e un investitore sulle materie prime? Fondamentalmente il fatto che il primo investe perché crede nella tecnologia, ma una tecnologia futura in certi casi, no? Se parliamo di metaverso o intelligenza artificiale. Quindi sta investendo sul futuro, mentre il secondo investitore investe un pochino sul presente e sul passato, perché abbiamo uno storico molto più lungo da studiare quando si tratta di quel tipo di investimenti finanziari.
Sì, io sono d'accordo su quello che dici e penso anche che a volte in passato ho investito su alcuni token che non necessariamente magari avevano bisogno di una blockchain, ma l'ho fatto come se fosse stata, diciamo, un'azienda, per cui attraverso l'acquisto di un token era come se acquistassi una share, quindi una parte dell'azienda. E credo che in futuro si delineerà ancora di più questa differenza, nel senso ci saranno chiaramente Bitcoin che è Bitcoin, nessuno può dir nulla e nessuno può far nulla, però poi ci saranno tantissime altre realtà, altri progetti che magari anche moltissime small cap dopo, insomma, le 100, le prime 100, in realtà ci sono tantissimi progetti che non hanno bisogno di una blockchain, possono fare quello che devono fare anche in maniera più efficace ed efficiente senza una blockchain, no? Però poi io lo proietto sempre sul breve termine, per cui non penso magari che voglio detenere un certo asset per, che ne so, 5-10 anni e quant'altro. Però investire, almeno per me, su alcuni tipi di progetti, perché penso che a livello di revenue share in futuro possa, insomma, avere un buon ritorno, mi è capitato di farlo. Per cui investi in questo caso sulla tecnologia, in particolare sulla potenzialità dell'azienda stessa, perché di fatto poi cioè, moltissimi progetti, per quanto si può dire che siano decentralizzati, hanno comunque una struttura classica aziendale, a partire dal CEO, management e quant'altro, per cui questo è il mio parere anche in merito.
Sì, giusto, cioè in effetti la narrativa, io penso che la narrativa futura sia questa, cioè quindi ci spostiamo più verso un, cioè investiamo in queste aziende tecnologiche che lasciano, diciamo, share attraverso i loro token, un po' come faceva anche, se non mi sbaglio, Nexo. Addirittura rilasciava dei dividendi, se non erro. Se tu detenevi il suo token, ti dava addirittura dei dividendi.
Sì, mi sembra di sì.
Quindi, molto probabilmente, magari in futuro potremmo vedere anche cose del genere, quindi magari progetti che rilasciano il loro token, e in effetti già lo potremmo vedere con lo staking, e, dove magari metti staking il loro token e ricevi dei dividendi sempre nel loro token. Quindi, chissà. Dobbiamo vedere come si evolverà questa situazione, perché è molto interessante, anche perché magari delle aziende, perché la narrativa è che, come hai detto tu in precedentemente, no, Leonardo, che praticamente la gente non vuole proprio uscire dal mondo cripto, quindi magari se sei in DeFi, anche se magari determinate aziende venissero quotate, tra virgolette, e tokenizzate in DeFi, magari ci potrebbero essere degli investitori che metterebbero dei soldi su, ad esempio, dei fondi.
Comunque, sì. Ragazzi, non abbiamo parlato del token del giorno. Io ci ho investito parecchio. È un token che ha a che fare con l'industria, diciamo, della floricoltura, e si chiama Blancolo.
È appena uscito, immagino.
Allora, aspetta, il progetto è interessante, perché questo token Blanco, no, non pensate a Sanremo, perché abbiamo detto non ne parliamo, ma questo token Blanco, in pratica, sapete che fa? Fa il burning dei fiori. Cioè,
guarda che qualcuno potrebbe rubarti l'idea, eh.
Lo ritroviamo sulla BNB Chain.
Allora, diciamo che se fossimo in bull market e facciamo così, questa sera per gioco facciamo un...
Lo inventavamo.
Blancoino.
Lo mettiamo su Binance Chain e qualcosa ci tiriamo su, dai. per le vacanze. Comunque, a parte gli scherzi, ci sono comunque notizie importanti che, ad esempio, riguardano FTX. Notizia che riguarda il fatto che sta chiedendo ai politici di restituire i soldi.
Sì. È assurdo il fatto che Allora, ok, perché adesso il CEO di FTX di fatto è un altro, no? Per cui FTX ha preso totalmente le distanze da SBF, quindi Sam Bankman-Fried, e dice ok, adesso ricontattiamo i politici, i gruppi politici a cui aveva fatto le donazioni, si parla di circa 93 milioni di dollari, e dice ridateci i soldi indietro perché ci servono. Solo che parte di questi politici, rispondendo insomma alle domande di tribunale e quant'altro, diceva che avevano già donato le donazioni, cioè quindi loro avevano ricevuto in donazione questi soldi e l'avevano donati in beneficenza, e quindi dice che non, alcuni non possono restituirli per questo motivo, e questo fa molto ridere perché... Veramente.
Vabbè, però è quello che ha fatto il governo italiano col 110, insomma, più o meno.
Ha donato.
Però ci sono anche notizie un po' più interessanti sul piano tecnologico, come abbiamo detto, si investe sulla tecnologia quando si parla di criptovalute, fondamentalmente, al di là della speculazione. Chi fa speculazione lo deve saper fare. E effettivamente... parlando di intelligenza artificiale, sembrerebbe che anche Google si sta comunque muovendo. Ora, non c'è di mezzo un token per ora, perché qui...
Non si sa mai.
C'è aspettarsi di tutto, però è interessante anche questa notizia. È Google che cerca in qualche maniera di contrastare ChatGPT.
Sì, proprio quando era ieri mi sembra che hanno fatto la presentazione di Google Bard, se non vado errato. Solo che c'è stato un problema, perché sostanzialmente hanno fatto questa presentazione, se non ricordo male, a Parigi, in cui per mostrare la bontà del loro chatbot con intelligenza artificiale hanno fatto delle domande e mi sembra fosse riguardo la prima foto scattata con un telescopio e quant'altro, dalla Terra, solo che ha dato una risposta errata, e quindi su Twitter si è scatenato il putiferio perché, insomma... scienziati e quant'altro hanno detto no, quella è una risposta sbagliata, e quindi Alphabet all'apertura del mercato ha perso tipo un 7%, cioè sta roba è fuori di testa, è veramente fuori di testa.
Infatti mi chiedevo il motivo di questo dump di Alphabet, ecco il motivo.
Ma è un po' quello che è successo quella volta che tipo Elon Musk ha presentato una delle, adesso non mi ricordo, sì, quale macchina, che diceva che aveva il vetro antisfondamento, ha tirato il sasso e si è rotta, quindi anche lì c'è stato il crollo. Sì, sono quelle cose che effettivamente non ti aspetti e il mercato reagisce. Poi magari sono anche fatte... Cioè, io da un lato, tornando a Blanco, c'ho il sospetto che secondo me è un po' studiata. Secondo me l'ha fatta apposta, perché ogni anno Sanremo, io premetto che non lo guardo, però sui social è impossibile restarne fuori, però secondo me l'ha fatto per far parlare di sé. Perché ogni anno c'è... E l'Achille Lauro di turno che fa la blasfemia, c'è qualcuno che fa la sua cosa e va sulla bocca di tutti, quindi non sono proprio convinta che non sia stata studiata a tavolino come cosa.
Ma sì, cioè sicuramente, ma adesso non penso quella di Google, perché comunque ci hanno perso diversi miliardi, però per quanto riguarda Sanremo, Blanco e quant'altro, sì, sono comunque mosse di marketing, magari non era pensato il distruggere così tanto, però faceva sicuramente parte del piano. Però in certe presentazioni a volte è chiaro che l'importante è che se ne parli, dicono alcuni, no? Per cui esatto. Questo è un po' il motto.
Io ho letto che in realtà non è colpa di Blanco, perché lui cosa ha fatto? È andato, stava dietro le quinte, è andato su ChatGPT, ha scritto come posso fare una performance, diciamo, migliore degli anni precedenti. Il problema qual è? Che gli ha glitchato un attimino il computer, quindi ChatGPT gli ha dato una coreografia un pochino, diciamo, glitchata. E
in realtà era manda dei fiori e lui ha interpretato male.
The flowers.
No, invece a proposito di... Adesso mi hai fatto perdere il filo, ma sapevo che avresti tirato fuori una perla. C'era anche quella notizia là sul Super Bowl che mi ha colpito molto. quella là che allora un anno fa al Super Bowl aveva main sponsor crypto.com, tra l'altro se non sbaglio, beh, questo periodo perché era San Valentino o la settimana dopo, e mi ricordo che un anno fa si diceva ma adesso il mercato riparte perché avendo crypto.com come main sponsor abbiamo detto gli americani che sono in tantissimi che seguono, figurati se non vanno a informarsi cos'è, e ci saranno un sacco di iscritti, quindi i classici primi ingressi nel mondo cripto che faranno fare un super pump che non c'è mai stato. E quindi quest'anno, se non sbaglio, hanno pensato di vietare qualsiasi sponsorizzazione del mondo cripto, sì. Memory proprio da quanto è successo con FTX, che comunque sì. Danni ne ha fatti.
Un bel po'.
Sì, sì, ma è assurdo perché cioè, effettivamente... nel mondo cripto si muove tutto velocemente, però cioè, a distanza di un solo anno siamo passati veramente da un estremo all'altro, perché c'era crypto.com, FTX, Coinbase c'era anche, e c'era eToro, comunque altri insomma aziende lato investimenti, e c'era tantissimo hype, tant'è che mi sembra che era proprio lo scorso anno, nella pubblicità di Coinbase, per esempio, misero solamente un QR code che vagava sullo schermo e i clienti, cioè i prospect, quindi i probabili utenti, lo inquadravano, si registravano e ottenevano, mi sembra, $10 in Bitcoin e quant'altro. E addirittura ci fu un collasso dei server. Poi, tra l'altro, cioè, tu sai che hai speso almeno 7 milioni per 30 secondi di spot sul Super Bowl e potenziali tu server, cioè, sta a far morto de fame, che cavolo. Ma, comunque sai che c'è mezza America, se non di più, che guarda il Super Bowl, vabbè. Molto. Però ha fatto strano perché, tra l'altro, l'attore che invece aveva partecipato nello spot di FTX...
Era Matt Damon, era quello con Matt Damon?
No, Matt Damon era crypto.com, no. C'era un attore sulla settantina, penso, comico, adesso non ricordo il nome, che faceva lo spot di FTX, e lui insieme a Tom Brady, che era è un ex giocatore di football americano, che aveva fatto degli spot anche lui per FTX, sono stati accusati anche loro dal tribunale perché hanno sponsorizzato... praticamente a detta insomma della pubblica amministrazione e quant'altro una truffa, ovvero FTX, per cui anche chi ha recitato dentro gli spot è stato accusato del crollo e quant'altro.
Sì, ma io credo che lì sia proprio perché in America hanno la cultura, hanno questa cultura molto legata alle cause. Cioè io mi ricordo una volta che in America hanno fatto causa alla IOMO perché leccando la linguetta uno si è tagliato la lingua. Ma sembra una burla, ma in realtà in America funziona così, cioè fanno causa sì. Per tutto, quindi qui, mentre qui in Italia, per carità, magari chi fa il blogger, l'influencer, ha ricevuto comunque tante accuse durante questo mercato, però alla fine chi ha la testa ragiona dicendo fai le tue scelte e prendi le tue responsabilità, e invece in America è probabile che facciano così, sì, che accusino sì. Proprio.
Ma tra l'altro, brevissimo off topic, su Netflix c'è una docuserie in cui c'è un ragazzo, un signore che negli anni 90 aveva comprato tantissime lattine di Pepsi per un concorso, per vincere, non ricordo cos'era,
un aereo,
elicottero.
No, un F-16, non mi ricordo era quale, però un aereo.
Esatto, e praticamente aveva di fatto comprato tutte queste lattine e doveva riscattare il premio, e chiaramente non l'hanno abolita quella cosa, e lui ha fatto causa a Pepsi proprio perché dice a me spetta il premio, quindi c'è
allora, fuori di questa storia che hai appena menzionato ha un'analogia, insegna una morale importante da applicare al mondo cripto, perché a un certo punto la Pepsi gli offre comunque $1 milione contro i 33 milioni di dollari che valeva il caccia, perché lui ovviamente non è che voleva il caccia, voleva i soldi che valeva il caccia, no? E gli offrono $1 milione, lui non ha accettato, ha proseguito, poi a un certo punto, diciamo, ha capito che non aveva più assi nella sua manica, e nell'intervista finale ha rimpianto di non aver accettato quel $1 milione. Quindi, caro Michele, rincuorati, perché quando tu hai fatto solo $100 con Shiba Inu, è vero, non avresti potuto fare 700.000, ma hai fatto
poteva andare peggio.
Poteva andare peggio, perdere $100. Oddio.
Hai perso un'opportunità, però pure io potevo essere invitato a Sanremo quest'anno, però non ho fatto in tempo a finire lo sentito. Uno le, sul, col senno di poi, pure io potrei essere milionario, perché fino a un paio d'anni fa io avevo la mia fissa mentale di utilizzare i profitti fatti con altre criptovalute, o almeno una parte consistente di essa, per investire su altri token. Che succedeva però? Che a volte è successo, un paio di volte, che io ho spostato dove invece non avrei dovuto spostare. Per esempio, io avevo tantissimi BNB quando stavano a $30. Quando ha fatto 50, io ho detto, ma basta, oh, non sfidiamo la sorte. Capito? E ho spostato su altri token, no? Perché poi uno si appassiona anche ai progetti. E beh, dopo qualche mese stavano a $500. Però poi diciamo che ho imparato a gestire queste delusioni sentimentali. E quindi
si dove può essere sempre.
Qual è il numero di quella clinica?
Lo mettiamo in sovrimpressione la prossima volta.
Bella idea. Comunque, ragazzi, un'altra notizia interessante è anche quella di Revolut, che permette di fare lo staking di cripto. Non è poco.
È vero. Ma tanta roba, anche perché Revolut ha una buonissima e un'ampia user base, per cui diciamo che può portare molti nuovi utenti all'interno di questo settore, sebbene tra spread e commissioni sia mezzo furto, però diciamo che si inizia così, e comunque se vuoi la comodità e un'interfaccia semplice, questo è insomma.
Abbiamo un messaggio per Michele, scusate.
No. anche per questa cosa qui, Manuel, ho una storia molto più triste di questa, fidati.
No.
Michele, sei quello delle storie tristi?
No, ragazzi, io allora penso che la dea bendata proprio mi sia passata tantissime volte davanti, ma non l'ho saputo cogliere per niente. Però tralasciamo questa cosa. Inoltre, è una cosa fondamentale, secondo me, per come parlavamo l'altra volta della mass adoption, dello staking di Revolut. Però c'è il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, che praticamente ha twittato ultimamente, poco tempo fa, dove dice: stiamo sentendo voci secondo cui la SEC vorrebbe sbarazzarsi dello staking di criptovalute negli Stati Uniti, per i clienti al dettaglio.
Sì, questa
è una bomba.
Questa è una bomba, e spero che non sia vera, perché cioè nel senso è un casino.
Cioè, ragazzi, questo limita tantissimo le piattaforme, però ovviamente rende forse un po' più sicura questa cosa, perché dà la possibilità alle persone, diciamo, di iniziare un attimino a comprendere un po' di più che cos'è lo staking, a che cosa serve, come si fa soprattutto, invece di andare semplicemente su una piattaforma e cliccare staking.
Sì.
Sono tante persone pure che magari mi fermano, no? Amici, conoscenti, dicono: ok, ma io ho messo in staking, ma come li tolgo ora? Magari hanno utilizzato degli staking DeFi su varie piattaforme, bloccati, e quindi ora non sanno più come fare. Magari sì. Trovano una dampa.
Io voglio ricordare che comunque Cogno, che è una startup italiana, italiano, fu acquistato l'anno scorso per 14 milioni di euro da il gruppo Generali.
Oh.
Quindi, e questo succedeva praticamente quasi in contemporanea, quando la Consob bloccò Binance e Unicredit mandava un'informativa a tutti i controcorrentisti dicendo: non mettete i soldi sugli exchange. Quindi la stampa ama, diciamo, portare le notizie quelle negative, no? Però in realtà sotto si muovono degli attori internazionali, quindi non noi poveri mortali, ma cioè Banca Generali. le banche si stanno muovendo, solo che vogliono comunque la fetta più grande della torta, anzi vogliono la torta.
Certo. Piatto cripto, mi ci ficco.
Piatto cripto, mi ci ficco, e noi Don Cripto.
Le nostre perle.
Scusami, non ho interrotto.
No, no, diciamo quello, insomma, nel senso, Armstrong diceva anche che è inutile bloccare la tecnologia, qualcosa di disruptive, qualcosa che può migliorare di fatto, diciamo, la vita delle persone, piuttosto non ci deve essere un blocco appunto per paura dell'avanzamento, piuttosto dovete stare al passo con le regolamentazioni, perché... Esatto. Cioè, sono loro che devono fare un lavoro per regolamentare quello che è una tecnologia che sarà più grande di quello che pensano o probabilmente sanno, ma appunto ignorano proprio perché forse non ci capiscono ancora niente. Non lo so, questo è il dubbio amletico.
Probabile.
Causa anche Celsius, Luna, eccetera, eccetera.
Sì, diciamo, vabbè. Loro
si stanno muovendo proprio, secondo me, male.
Sì, rovinano di fatto la reputazione di tutto l'ecosistema.
Davvero.
Bene ragazzi, io direi di andare verso la chiusura, se siete d'accordo, anche perché io sotto c'ho una costata che mi sta aspettando.
Io quindi... devo andare a guardare Sanremo, ragazzi.
Pensavo andassi a vedere andavo a vedere i grafici.
Ma no. Oggi mi sa che parla meglio Tomasicchio a casa Sanremo, eh? Non vorrei sbagliare.
Hai capito?
Interessante. Anche la sicuramente parlerà magari della narrativa di Bitcoin e questi NFT, quindi.
Sì, parlerà di... lei è molto sempre generalista, quando sta in queste occasioni, diciamo. Per noi dice cose molto easy.
Sì, vabbè. Anche perché, insomma, un pubblico più basic, non capisce, cioè, grasso che cola si ha sentito Bitcoin, per cui poi andare a dire, no, sai perché c'è Ordinals, gli NFT su Bitcoin, praticamente se tu scrivi nella transazione... poi...
però poi la mempool 4 megabyte magari...
perché non potrebbe, però grazie a Taproot.
Esatto.
Avevano fatto, c'era un meme, chi è che non mi ricordo chi l'aveva pubblicato su Twitter, dove praticamente hanno fatto la parodia di un discorso di Benigni a Sanremo che parlava di tutte le cripto. E qualcuno ci aveva anche creduto, dicevano, e lui dice iniziava a fare discorsi sulle cripto al palco di Sanremo.
Non ho visto, peccato.
Comunque... Bene, abbiamo dato un po' di aggiornamenti, quindi facciamo sempre delle serate interessanti. Vi invito a continuare a seguirvi, a seguirci. E prima di salutarvi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace o un commento, così anche noi siamo incentivati a continuare. Anzi, se avete anche qualche argomento che vi interessa maggiormente, noi ovviamente li prendiamo in considerazione. Vi ricordo di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e che ci trovate su Telegram, Instagram e anche sul podcast. Quindi trovate tutti i link in descrizione, compresi quelli di Leonardo, che vi consiglio appunto di seguire. Una buona serata a tutti e non andate a vedere Sanremo,
Guardate People on Chain.
Guardate People on Chain. Not Sanremo, People on Chain. Buona serata a tutti. Ciao.
Ciao a tutti. Ciao.